L'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Cultura, informazione a tematica LGBTQ. Un saluto cari ascoltatori e cari ascoltatrici da Eleonora Dal Lobo.
E da me, che sono Lucy Van Pelt.
E 31, partiamo subito con questo quarto appuntamento dell'altro martedì. Stasera bando alle notizie dal mondo e dall'Italia, perché vogliamo dare priorità a due argomenti molto interessanti. La prima priorità riguarda l'iniziativa organizzata alla Casa delle Donne di Milano in via Marsala 8 sabato prossimo sulle teorie del gender. L'iniziativa di sabato 21 ottobre inizierà alle ore 10 e finirà alle ore 13. Si intitola No Gender e intervisteremo Alessandra Ghimenti.
Poi parleremo del film 120 battiti al minuto di Robin Campiglio, che racconta tra passione e sincerità le storie degli attivisti gay di ACT UP in Francia negli anni 90, in piena esplosione dell'AIDS. Un film disertato dalla comunità italiana, rimozione sulla questione AIDS oppure déjà vu? Ne parliamo in diretta con voi dopo le polemiche suscitate dal tweet infelice della Teodora Film.
Queste sono i temi di cui tratteremo questa sera. Vi ricordo, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, che apriremo anche i microfoni per voi, nel senso a voi, nel senso che vogliamo sentire la vostra su il film 120 battiti al minuto, se l'avete visto e cosa ne avete pensato, oppure non siete andati a vederlo perché vi siete arrabbiati del tweet della Teodora e quindi avete per così dire boicottato il film. Tra l'altro, proprio stamattina Sergio Lo Giudice e la Cirinna hanno chiesto che sia tolto il divieto ai minori dei 14 anni. Non lo so, devo dire che è un po' peso per chi ha meno di 14 anni,
Sì, è un po' come peso temo, come tematica, come più che altro come
tematica. Come tematica bisogna un pochino sapere, poi ne parliamo. Direi di partire con il primo brano musicale scelto da Lucy. Cara Lucy, dici.
Allora, stasera ho deciso di attingere dal mio meraviglioso archivio di 2000 CD e ho tirato fuori un disco del 97-98, italianissimo, una rarità, ve lo dico subito, un progetto di Francesco Messina e Pino Pinaxa Pischetola, già collaboratori di Battiato, e parliamo di musica elettronica, drum and bass, c'è un po' di tutto in questo album. Alla voce niente po' di meno che la nostra Carla Bissi, Alice, che canta in inglese e qua ricorda per alcuni versi addirittura Lisa Stanfield, a me ricordava così. Il pezzo che andiamo ad ascoltare, appunto, dei The Vogue, si intitola Midnight Bells.
Thank you. know that every love story is the greatest love story in the world. Do you believe in love?
But you have to be happy. Sometimes less is more. You have to appreciate the mysterious power of partners.
Okay. Stop talking. Please kiss me. And dance with me.
Siamo qui a Radio Popolare, via Ollearo 5, studio 2, sono le 21.38 con Lucy Van Pelt che ci ha fatto ascoltare The Vogue, veramente incredibile, una rarità dicevi?
Sì sì, è un disco estremamente raro, lo si trova ogni tanto su eBay, così a dei prezzi insomma abbastanza esagerati, e per chi conosce Alice, per chi ama Alice, la voce è assolutamente la sua.
Sì, bellissimo, veramente mai sentita così. Ma andiamo alla prima, la prima headlines dell'altro martedì di questa sera. Si tratta dell'iniziativa organizzata alla Casa delle Donne, insieme a Rete Lanford. Siamo in collegamento con Alessandra Ghimenti. Buonasera Alessandra.
Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
Bene, sabato 21 ottobre, sabato prossimo dalle 10 alle 13, dicevamo, alla Casa delle Donne, Alessandra Ghimenti coordinerà l'incontro organizzato alla casa insieme a Rete Lanford che si intitola No Gender. Chi avete chiamato per parlare sulla questione del gender?
Allora, noi abbiamo chiamato su iniziativa di Rete Lanford, sì. Sara Garbagnoli, sì. Che è una ricercatrice alla Sorbona di Parigi, ha scritto un libro che è uscito recentemente, per il momento solo in francese, che si chiama La Croisade Antigenre, cioè la crociata antigender, diciamola in italiano, e Yadad Deguer, che è un altro ricercatore che si occupa proprio dei collegamenti fra i movimenti neofascisti e tutti quelli che fanno capo a tutti quei movimenti che io chiamo fondamentalisti cattolici, che fanno capo a No Gender, a Generazione Famiglia, a Manif pour Tous, alle Sentinelle in Piedi e a tutti questi. E gli ha dato è uno pseudonimo perché lui ha già ricevuto minacce per il lavoro che sta facendo. Senti. E il suo lavoro tra l'altro lo potete trovare sul blog che si chiama Playing the Gender Card.
Senti, esatto, molto interessante, vi consiglio di andare a vedere e leggere quello che riporta,
sì,
sul proprio blog. Alessandra, tu è da un bel po' di tempo che ti occupi di questioni di genere e di educazione al genere, cioè alle differenze di genere, cioè la questione del genere più che del gender, che adesso andiamo. Ecco, vuoi raccontarci da dove nasce questo tuo impegno politico, perché lo è, insomma.
Non saprei. Nasce da un'esigenza personale, nel senso che io, come tutte, ho subito degli stereotipi legati al genere, nel senso che in quanto femmina non potevo fare le cose che sono dei maschi, mio fratello era dispensato dai lavori di famiglia, così per dirne una. E poi perché mi indago nelle scuole sugli stereotipi di genere, vedo com'è la situazione, vedo che c'è veramente tanto da fare. Si parla proprio in questi giorni di tutto quello che è successo relativamente ad Asia Argento e dell'hashtag quella volta che, e questo ci fa capire che dimensioni abbia il problema delle molestie e quanto ci sia bisogno di lavorare sulla cultura e quindi sullo scardinare certi stereotipi. Tra l'altro alla casa noi ci siamo già occupate di tutto questo in un convegno che si chiamava Foto di Gruppo a Colori, che abbiamo organizzato il 2 aprile dell'anno scorso insieme a Barbara Mapelli e Laura Quagliolo, e Barbara Mapelli sarà proprio anche un'altra, esatto, delle nostre relatrici, che lei è una professoressa della Bicocca che si occupa di questo, è una pedagogista e ci parlerà proprio di tutto quello che ne è seguito, e tra l'altro sarà con noi anche Sara Valmaggi, che è la vicepresidente del Consiglio della Regione Lombardia, che ci aggiornerà su tutto quello che è il telefono antigender istituito dalla Regione Lombardia, per cui sono stati spesi 30.000 euro di soldi pubblici.
Benissimo, allora di cosa si parlerà? Si parlerà della teoria gender, che è una teoria inventata proprio di questo, si parlerà da dove è nata e perché è nata, perché parità di genere, parlare di stereotipi di genere, fare educazione di parità appunto contro gli stereotipi di genere, contro i sessismi e le omofobie a scuola è difficile, però si può fare, da insegnante lo dico personalmente, nella scuola media e scuola elementare lo si fa, però appena cerchi di invitare qualcuno a parlarne diventa un po' problematico. In realtà è diventato problematico chi invece ha teorizzato la teoria appunto del gender, che è inesistente, ha inventato il falso allarme per non far entrare nelle scuole chi vuole parlare di ruoli di genere, stereotipi di genere e vuoi parlare e omofobie e transfobie. Ecco, voi parlerete, risponderete a delle domande sabato prossimo, risponderete a che tipo di domanda, così per far capire che oltre a spiegare che cos'è la teoria del gender, spiegherete anche chi si nasconde dietro al gender.
Esatto, soprattutto ci occuperemo proprio di questo, di chi si nasconde dietro tutti quelli che strumentalizzano gli studi di genere, perché esistono gli studi di genere, e a che pro, perché appunto Sara Garbagnoli ci parlerà anche dei fondi con cui si finanziano tutti questi movimenti, e Yadad appunto parlerà di tutte le connessioni che ci sono con le estreme destre e con le forze politiche.
Ecco, perché lo sportello, i roghi dei libri gender, ricordiamo, ecco, Piccolo Uovo, oppure
che era animato da Forza Nuova, quei roghi lì.
Esatto, oppure lo sportello antigender che ha stanziato 20.000 euro, dove chiaramente non solo la comunità omosessuale ha, per così dire, boicottato, ma in realtà non rispondeva neanche alle informazioni che voleva dare in maniera chiara.
No, tra l'altro mi pare erano 20.000, hai detto bene tu, e le telefonate sono state tipo 55, non so quante mail, forse 30 telefonate, 55, la maggior parte delle telefonate, ce l'ha detto Sara Valmaggi, erano tipo dove posso iscrivere a scuola mio figlio, come faccio ad avere un insegnante di sostegno, per dirti.
Senti, invece, il bus delle libertà, il bus delle libertà che io ho visto girare per Milano,
sì, con una ventina di persone ad aspettarlo.
Ecco, raccontaci che cos'è esattamente.
Allora, io mi sono documentata su questo in rete, sì. È un'iniziativa per cui sono stati fatti un crowdfunding, quindi una raccolta fondi su Citizen Go, che è una piattaforma che fa sempre capo a Generazione Famiglia, a tutti questi movimenti qui. La cosa interessante è che il crowdfunding si finiva il 30 settembre, non aveva raggiunto la cifra pattuita nemmeno attraverso né quelle promesse né le donazioni effettuate, però il bus è partito il 15 settembre, cioè a metà settembre, sì, già era in giro, per ovviamente sempre, come dicono loro, per contrasto all'ideologia gender. Non si capisce bene che cosa dovrebbero fare, però io consiglio di frequentare il sito di Generazione Famiglia, perché c'è addirittura un vademecum abbastanza inquietante per i genitori ossessionati dall'ideologia gender, che spiega come attuare una forma di controllo sui propri figli e cioè come interrogarli su tutto ciò che viene fatto a scuola. Insomma, è veramente una forma ossessiva, e il bus, non lo so, è sempre in qualche modo una propaganda, no? Una pubblicità per trovare consensi che poi non li trovo. Ho trovato un articolo di un blogger che era andato a trovare all'arrivo a Porta Venezia a Milano, e lui dice c'erano veramente una ventina di persone, quindi alla fine non si capisce quale sia il motivo vero di tutte queste iniziative, benché sia stato promulgato come un tour a livello italiano.
Allora, cerchiamo un pochino di fare il punto. Sabato, sì, 21 ottobre alla Casa delle Donne.
Alle 10. In via Marsala 10.
Sì, in via Marsala 10 ci sarà questo incontro che cercherà, oltre a spiegare velocemente che cos'è la teoria del gender, di cui si è parlato moltissimo anche qui in radio, si cercherà un po' di fare il punto di chi si nasconde o chi affianca le sentinelle, i Provita, Generazione Famiglia e questo bus della libertà, e soprattutto anche quello che pensa il Vaticano rispetto a questi paladini contro la parità di genere e contro il, diciamo, tutto ciò, l'educazione alla libertà di essere se stessi. Ecco, più che altro diciamo anche alla strumentalizzazione degli studi di genere, perché quella è la più grande manipolazione che fa incavolare. Ecco.
E poi anche tutto ciò che affronta, penso ai loro poveri figli e tutto quello che devono sopportare.
Bene, allora io voglio dire questo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, che abbiamo postato sulla pagina dell'altro martedì l'appuntamento. Vuoi ridirci i relatori, chi sono, così poi chiudiamo e speriamo che ci siano tante tante persone.
Sì, grazie. I relatori e le nostre relatrici saranno Sara Garbagnoli, Yadad Deguer, Barbara Mapelli, e ci farà anche un intervento Sara Valmaggi.
Bene, grazie Alessandra, Alessandra Ghimenti, che coordinerà e modererà l'incontro. Andate numerose e andate numerosi, e buon lavoro. Grazie.
Grazie mille, Eleonora.
Ciao, figurati.
Ciao.
Ciao.
I blended in my
51. Lucy, chi stiamo ascoltando?
Stiamo ascoltando un altro gruppo italianissimo, anche nonostante il suono sia molto Bristol, molto elettronico. E sono i Norda, la creatura di Jonathan Bettini e Cesare Malfatti. Cesare Malfatti lo ricordiamo, altro membro dei La Cruz e anche dei Daniel Rooms. In questo progetto collaborano anche Alessandro Raina, già cantante dei Giardini di Miró, e Imma Costanzo, che sentite alla voce.
Veniamo al secondo appuntamento di questa sera. E come lo vogliamo introdurre, Lucy?
Lo possiamo introdurre solamente in un modo, con un pezzo che abbiamo messo tantissime volte, ma che non smettiamo mai di aver voglia di ascoltare. E dalle prime note già lo riconoscerete subito.
L'abbiamo scelto perché adesso parliamo del film 120 battiti al minuto di Robin Campiglio. Questa canzone, diciamo che ne è l'emblema.
È l'emblema del film, della gioia, della voglia di vivere di questi ragazzi protagonisti appunto del film, che ha vinto il Grand Prix alla prima della giuria di Cannes e che appunto racconta della storia del collettivo studentesco ACT UP Paris, che all'inizio degli anni 90, attraverso alcune azioni dimostrative, ha permesso alla Francia di porre sotto i riflettori la questione della pandemia da HIV e da AIDS che aveva colpito il paese.
Siamo negli anni 90, la storia racconta alcune vite, tre vite di questi ragazzi miei che vengono portati via dal virus dell'HIV. Un film molto bello, Lucy, crudo.
Molto crudo, sì, io che non piango mai, si sa che sono un cuore gelido, pianto come un vitello.
Sì, io invece che piango sempre ero invece gelida, perché mi ha riportato indietro nel tempo e chi ha una certa età si ricorda di coloro i quali sparivano perché non c'erano le cure, perché si aspettava la cura o perché la ZT e tutti i retrovirali facevano poco effetto e i primi a essere contagiati e che si ammalavano andavano via molto velocemente. invece centra la questione su come gli attivisti già prevedendo in maniera come dei veggenti preannunciassero che il tema non era tanto solo ritrovare l'antivirus, cioè il trovare le cure, ma fare prevenzione. Questo viene continuamente detto, giusto, nel film?
Questo sì, è un punto continuo, soprattutto questi ragazzi sembra un po' il messaggio del regista, sembra un po' anche che la democrazia, che poi quello che è successo adesso, cambierà ed è cambiata grazie alle lezioni che arrivano dal basso, quindi da questi ragazzi che fanno attivismo in prima persona, che non sono passivi, non si lasciano scivolare addosso.
Bene, il film è stato disertato dalla comunità italiana, diciamo che gli italiani gay e i gay e le lesbiche sono andati a vederlo poco, la Teodora Distribuzione Film che ha distribuito il film in Italia l'ha presa male, insomma, ha detto ma come, un film che ha spopolato in Francia, noi Teodora Distribuzione che siamo sempre stati attenti alla questione omosessuale che viene riportata dai film, un film che ha vinto a Cannes e che sta spopolando in tutti i botteghini europei, qui in Italia niente. E ha fatto un tweet
malandrino, diciamo così.
Un tweet infelice, diciamo, dicendo ve lo meritate ad Adinolfi. Ecco, questo ha un po' scandalizzato, ma soprattutto offeso la comunità LGBTQ e sono state subito richieste le scuse. Allora, diciamo che non se lo merita nessuno ad Adinolfi, è come dire ve lo meritate Hitler che non andate a vedere il film su Hitler, o ve lo meritate Hitler se non andate a vedere un film sull'Olocausto, insomma, diciamo che questo non è il tema, diciamo che forse c'è un motivo, Lucy.
Sì?
Eh sì, il motivo è quello del rimosso, cioè quello che la comunità italiana probabilmente non vuole prendere atto di quello che è il tema dell'HIV, c'è un rimosso, un tema difficile che andare, il film è molto difficile da sostenere perché parla del dolore delle persone che muoiono di HIV, parla del tema ancora attuale
dell'HIV,
quindi della prevenzione, dell'uso del preservativo, ma soprattutto parla di morte e di quanto rischio c'è sulla questione AIDS e HIV, e quindi diciamo che il tema forse sul quale si deve interrogare la comunità e tutto il movimento è come mai faccia ancora così paura e come non se ne parli e come l'HIV e le morti degli anni 90 siano ancora così dolorosamente inesprimibili, insomma, a livello politico.
Esattamente, forse la problematica è proprio questa.
E credo che il regista, che è Robin Campiglio, voglia proprio raccontare questo, che è opportuno non rimuovere.
Esattamente, questo probabilmente è il concetto che è il concetto più chiaro di tutto il film, non rimuoviamo, non dimentichiamoci di queste morti.
Ecco, ci scrive Roberto che dice, io ho visto il film, mi è piaciuto moltissimo, è vero che bisogna avere forse tra i 40 e i 50 anni e i 60 anni per capirne il senso, altrimenti diventa una piaga tutto il film, probabilmente perché è molto doloroso e bisogna avere dei riferimenti storici.
Sì, infatti non è molto chiaro se non attraverso le canzoni, la musica, quali sono i riferimenti storici, non ci sono dei riferimenti chiari.
Noi, cari ascoltatori, vi consigliamo di andarlo a vedere, se certo volete passare una serata in allegria, magari no, però se
magari
volete
no. Fare
un passo indietro nel tempo e guardare l'azione che ha fatto ACTAP Parigi, perché sono stati veramente grandiosi.
Anche perché vengono riprese proprio le riunioni di questo gruppo, gli scambi, i dibattiti, quasi in stile documentaristico, se vogliamo.
E quindi consiglio vivamente di andarlo a vedere per anche partecipare alla discussione riguardo il perché il film sia stato disertato, e anche invece per dare una mano alla Teodora Distribuzione, perché è davvero un film molto intelligente, istruttivo e che aiuta a ritrovare il rimosso. Quindi 120 battiti al minuto, vincitore del Gran Premio della giuria all'ultimo Festival di Cannes, la storia sul collettivo ACT UP, noi l'abbiamo visto per voi e vi consigliamo vivamente di andarlo a vedere. Cosa chiudiamo? Con cosa chiudiamo?
Chiudiamo di nuovo con In Orda, un altro pezzo un po' leggermente diverso dal precedente, perché è un album molto vario.
Sì.
Andiamo a sentire, che cosa ci fai sentire, Ele?
Endless Summer.
Quest'estate che sembra non finire mai.
Benissimo. Sulle note dei Norda, Eleonora Dall'Ovo e
Rusty Van Pelt vi salutano.
Vi salutano, ci sentiamo settimana prossima. Tutte le canzoni saranno postate
sulla pagina di Facebook, seguiteci sulla pagina di Facebook, perché noi andiamo avanti tutta la settimana, anche se in onda solo il martedì.
E poi ricordatevi che c'è il podcast sul sito di Radio Popolare, www.radiopopolare.it, podcast. Ciao!
Ciao!